Bene, buona giornata, buona festa, grande festa della Pentecoste. E chiedo se ci sono due voci che possano leggere, una il capitolo 17, che è più breve, e l'altra il capitolo 18, che è una pagina intera. Federico, il 18. Lucia, le 17. Benissimo. E noi ci mettiamo invece con l'ultima pagina del foglio che avete ricevuto, dove c'è il Salmo 20. Salmo 20, che è appunto probabilmente nel contesto di un'offerta liturgica, si celebra il re che, per usare una parola che è entrata poi anche nella tradizione cattolica, che è il grande pontefice tra Dio e il popolo, e probabilmente questo salmo era cantato alternando le voci soliste e le voci di coro, ed è un elogio del re come uomo unito al Signore, anche nella sua funzione sacerdotale. L'uomo le cui offerte esprimono la vita, che è quello che esattamente i profeti rimproverano al culto di Israele, che è un culto in cui l'offerta non racconta la vita. La vita va da una parte e l'offerta così naviga ripetitivamente, anonimamente, da un'altra. Il re sacerdote che trova la sua forza nell'invocare il nome del Signore e non sui carri e sui cavalli, grande dramma di Israele, grande dramma di sempre. Con la forza e con la violenza ci si illuda di costruire relazioni pacifiche, durature, cose che puntualmente non avviene, illenniche, più o meno va uguale. Ecco, allora questo elogio del cuore del re aiuta a cogliere quello che invece viene potentemente smentito dal racconto che ascolteremo. Diciamo tutti insieme un salmo breve, lentamente lo percorriamo e gustando le parole. Ti risponda il Signore nel giorno della prova. Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. Ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga. Si ricordi tutte le tue offerte e gradisca i tuoi olocausti. Ti conceda ciò che il tuo cuore desidera. Adempia ogni tuo progetto. Esulteremo per la vittoria. Nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli. Adempia il Signore tutte le tue richieste. Ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato. Gli risponde dal suo cielo santo, con la forza vittoriosa della sua destra. chi fa affidamento sui carri, chi sui cavalli. Noi invochiamo il nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Da al re la vittoria, Signore, rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, allora ascoltiamo questi due testi di seguito, poi diciamo qualche sottolineatura così semplice.
C'era un uomo delle montagne di Efraim che si chiamava Mica. Egli disse alla madre: quei 1600 shikri d'argento che ti erano stati presi e per i quali hai pronunciato una maledizione e l'hai pronunciata alla mia presenza, ecco, li ho io. Quel denaro l'avevo preso io, ora te lo restituisco. La madre disse: benedetto sia mio figlio dal Signore. Egli restituì alla madre i 1600 shikri d'argento e la madre disse: io consacro con la mia mano questo denaro al Signore in favore di mio figlio, per farne una statua di metallo fuso. Quando egli ebbe restituito il denaro alla madre, questa prese 200 shikli e li diede al fonditore, il quale ne fece una statua di metallo fuso che fu collocata nella casa di Mica. Quest'uomo, Mica, aveva un santuario. Fece un efod e i terafim e diede l'investitura a uno dei figli che divenne suo sacerdote. In quel tempo non c'era un re in Israele, ognuno faceva come gli sembrava bene. Ora c'era un giovane di Betlemme di Giuda, della tribù di Giuda, il quale era un levita e abitava in quel luogo come forestiero. Quest'uomo era partito dalla città di Betlemme di Giuda per cercare una dimora dovunque la trovasse. Cammin facendo, era giunto sulle montagne di Efraim alla casa di Mica. Mica gli domandò: da dove vieni? Gli rispose: sono un levita di Betlemme di Giuda e vado a cercare una dimora dove la troverò. Mica gli disse: rimani con me e sii per me padre e sacerdote. Ti darò 10 shikli d'argento all'anno, vestiario e vitto. Il levita entrò. Il levita dunque acconsentì a stare con quell'uomo, che trattò il giovane come un figlio. Mica diede l'investitura al levita. Il giovane divenne suo sacerdote e si stabilì a casa di lui. Mica disse: ora so che il Signore mi farà del bene, perché questo levita è divenuto mio sacerdote.
Allora non c'era un re in Israele e in quel tempo la tribù dei Daniti cercava un territorio per stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccata nessuna eredità fra le tribù di Israele. I figli di Dan mandarono dunque da Sorea e da Estaol 5 uomini della loro tribù, uomini di valore, per visitare ed esplorare il territorio. Dissero loro: andate ad esplorare il territorio. Quelli giunsero sulle montagne di Efraim fino alla casa di Mica e passarono la notte in quel luogo. Mentre erano presso la casa di Mica, riconobbero la voce del giovane levita. Avvicinatisi, gli chiesero: chi ti ha condotto qua? Che cosa fai in questo luogo? Che hai tu qui? Rispose loro: Mica mi ha fatto così e così, mi dà un salario e io sono divenuto suo sacerdote. Gli dissero: consulta Dio perché possiamo sapere se il viaggio che abbiamo intrapreso avrà buon esito. Il sacerdote rispose loro: andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore. I cinque uomini continuarono il viaggio e arrivarono a Lais e videro che il popolo che vi abitava viveva in sicurezza, secondo i costumi di quelli di Sidone, tranquillo e fiducioso. Non c'era nella regione chi, usurpando il potere, facesse qualcosa di offensivo. Erano lontani da quelli di Sidone e non avevano relazione con nessuno. Poi tornarono dai loro fratelli a Sorea e a Estaol, e i fratelli chiesero loro: che notizie portate? Quelli risposero: alziamoci e andiamo contro quella gente, poiché abbiamo visto il territorio ed è ottimo, e voi rimanete inattivi, non indugiate a partire per andare a prendere in possesso il territorio. Quando arriverete là, troverete un popolo che non sospetta di nulla. La terra è vasta e Dio ve l'ha consegnata nelle mani. È un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra. Allora, 600 uomini della tribù dei Daniti partirono da Sorea e da Estaol, bene armati. Andarono e si accamparono a Kiriat Yeraim, in Giuda. Perciò il luogo che è a occidente di Kiriat Yeraim fu chiamato, e si chiama fino ad oggi, Accampamento di Dan. Di là passarono sulle montagne di Efraim e giunsero alla casa di Mica. I cinque uomini che erano andati ad esplorare la terra di Lais dissero ai loro fratelli: sapete che in queste case ci sono un efod, i terafim e una statua di metallo fuso. Sappiate ora quello che dovete fare. Quelli si diressero da quella parte, giunsero alla casa del giovane Levita, cioè alla casa di Mica, e lo salutarono. Mentre i 600 uomini, muniti delle loro armi, stavano davanti alla porta, i cinque uomini che erano andati a esplorare il territorio vennero, entrarono in casa, presero la statua di metallo fuso, l'efod e i terafim. Intanto il sacerdote stava davanti alla porta con i 600 uomini armati. Quando, entrati in casa di Mica, ebbero preso la statua di metallo fuso, l'efod e i terafim, il sacerdote disse loro: che cosa fate? Quelli gli risposero: taci, mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi e sarai per noi padre e sacerdote. Che cosa è meglio per te, essere sacerdote della casa di un uomo solo oppure essere sacerdote di una tribù e di una famiglia in Israele? Il sacerdote gioì in cuor suo, prese l'efod, i terafim e la statua e si unì a quella gente. Allora si rimisero in cammino, mettendo innanzi a loro i bambini, il bestiame e le masserizie. Essi erano già lontani dalla casa di Mica quando i suoi vicini si misero in armi e raggiunsero i Daniti. Allora gridarono ai Daniti. Questi si voltarono e dissero a Mica: perché ti sei messo in armi? Egli rispose: avete portato via gli dèi che mi ero fatto e il sacerdote e ve ne siete andati. Ora, che cosa mi resta? Come potete dunque dirmi che cos'hai? I Daniti gli dissero: non si sente la tua voce dietro a noi, perché uomini irritati potrebbero scagliarsi su di voi e tu ci perderesti la vita e la vita di quelli della tua casa. I Daniti continuarono il viaggio. Mica, vedendo che erano più forti di lui, si voltò indietro e tornò a casa. Quelli dunque, presi con sé gli oggetti che Mica aveva fatto e il sacerdote che aveva al suo servizio, giunsero a Lais, a un popolo che se ne stava tranquillo e fiducioso. Lo passarono a fil di spada e diedero la città alle fiamme. Nessuno le prestò aiuto, perché era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazioni con altra gente. Essa era nella valle che si estende verso Bet Rekob. Poi i Daniti ricostruirono la città e l'abitarono. La chiamarono Dan, dal nome di Dan, loro padre, che era nato da Israele. Ma prima la città si chiamava Lais. E i Daniti eressero per loro uso la statua. Jonata, figlio di Gersom, figlio di Mosè, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti finché gli abitanti della regione furono deportati. Essi misero in onore per proprio uso la statua che Mica aveva fatto finché la casa di Dio rimase a Silo.
Grazie Lucia, grazie Federico. E anche grazie all'altro Federico, che è un po' il padrone di casa, che ci ospita. E credo che questo sia in fondo, nella necessità, una bella occasione in cui così, ogni momento che può generare o rafforzare la solidarietà, la comunione e anche l'aiuto reciproco e anche l'appartenenza a questa che è la nostra parrocchia comunque. Mi sembra una buona occasione, quindi raccomandabile. Dirò poi alla fine una proposta per chiudere questa lezione, che non si chiude con questi due capitoli, ma appunto ha una seconda appendice che vale la pena almeno di affacciarcisi e di cogliere la dinamica di un libro che, come dire, che è provocante, fino anche urticante fino alla fine, anzi direi con un crescendo abbastanza preoccupante. Comunque poi vediamo. Allora, prima appendice, facciamo conoscenza con questo nome, Mica probabilmente, e cominciamo a diventare familiari con questo ritornello, ripetuto poi quattro volte, due volte in questo racconto e altre due nell'appendice successiva. Il ritornello è: in quel tempo non c'era un re in Israele, ognuno faceva quello che era giusto ai suoi occhi, letteralmente. Questo, la traduzione inglese è più letterale, right in their eyes, ognuno faceva quello che vedeva bene per lui. E, questo ritornello, il libro dei Giudici si conclude con questa frase. Capitolo 21, versetto 25, è l'ultimo versetto del libro e si chiude con questa menzione: in quel tempo non c'era un re in Israele e ognuno faceva quello che era bene ai suoi occhi, quello che gli sembrava bene. E, da una parte è evidentemente un giudizio dell'autore e della, e anche della corrente teologica in qualche modo qui il racconto risponde, è un giudizio pesante sulla generazione dei giudici che sembra enfatizzare il discorso di un sostanziale disordine, di un individualismo che genera infine disorientamento, dispersione. In questo senso può darsi che sia una situazione nella quale potremmo anche per il nostro tempo riconoscerci molto. Difficile trovare un punto di riferimento, difficile trovare qualcosa che unisca veramente il popolo, per cui anche i popoli viaggiano, in questo caso vediamo, abbiamo appena ascoltato nel capitolo 18, come tutto si genera, si muove dal fatto che la tribù di Dan non è riuscita a entrare nel pezzo di terra che era stato assegnato e quindi comincia a muovere e a cercare altre sistemazioni possibili, e questo genera poi la tensione e la strage degli abitanti di Laish, che è una pagina molto... Ci sono due sedie qua. Sono...
Scusate, abbiamo cercato per tutto, perché non avevamo la comunicazione della...
Ah!
No, scusate.
Vieni, vieni. Prego. Ci sta.
Ha detto di sì Federico.
Ci sono due sedie qui. C'è anche il tavolo per scrivere. Comodissimo, vieni vicino. Vieni. Comodissimo.
Lì ce n'è un'altra di sedia.
Vedrete che la seconda volta che saremo qui sarà più facile. Abbiamo letto appunto il capitolo 17 e 18, stavo solo dando qualche linea, qualche sottolineatura, diciamo. Allora, una sottolineatura appunto generale è che questo giudizio su un tempo di dispersione, su un tempo di disunità, va letta in profondità. Perché da una parte, ripeto, è una valutazione pesante. È una valutazione pesante, su un'intera generazione, una generazione che poi, anticipo già, alla fine va a, in qualche modo ad oscurare perfino la santa persona di Mosè, perché abbiamo il nipote di Mosè, Jonathan, figlio di Gershom, figlio di Moses, che probabilmente è quel sacerdote levita anonimo che viaggia per tutto il capitolo 18. Era così imbarazzante questa menzione di Mosè che il qua non c'è una malavagna, ma vabbè, che il copista, un copista di antico, nel riportare, anziché mettere la mem, la nostra M, poi la doppia shin, cioè la doppia S, diciamo, che farebbe Moses, ha aggiunto una nun, cioè una N, in modo che quel Moses diventasse Manasse. Quindi, sapete, la lingua ebraica è una lingua triconsonantica, non ha vocali, quindi si possono costruire molte parole con le consonanti, no? E allora questo è molto più difficile, quelli che conoscono bene l'ebraico riescono a leggerlo anche senza le vocali, quelli che ce la fanno appena appena come me devono avere il cosiddetto testo masoretico, cioè un testo dove a un certo punto una scuola di santi pazienti, che sono appunto i maestri masoreti, misero i segni delle vocali, così rendendo più facile per gli stessi ebrei, peraltro, leggere il testo. Ma se voi prendete molte copie della Bibbia, del Talmud, non hanno i segni masoretici, quindi è una bella cavalcata. Allora, questo però permette anche di cogliere queste finezze che rendono il senso di un imbarazzo teologico. Cioè, ma come? È possibile che il nipote di Mosè fosse dentro una, poi fosse nipote diretto, fosse una linea che passa qualche generazione in più, non importa, è sempre da là viene. Quindi, allora, è da una parte questo disordine totale, dall'altra è già eco di una domanda quando viene il re, venga il tuo regno, è eco di un desiderio, di una, di nuovo in qualche modo anche di un grido che si fa strada in mezzo al disordine, nell'esperienza patita di un disordine che peraltro probabilmente include anche nel tempo in cui viene redatto il testo, viene fatta la redazione definitiva del testo, include il dramma della separazione tra il regno del nord e il regno del sud, dopo Salomone, quindi l'unità del regno di Israele dura il tempo di Davide, che lo unisce e regge ancora con il figlio di Davide, con Salomone, ma già alla morte di Salomone il regno si divide. E questa divisione, che permane drammatica così nella storia di Israele, in un certo modo alla fine è ricondotta ed è riletta attraverso il dramma della rivalità e dell'odio tra fratelli. Alla fine è la pagina di Caino e Abele che si ripropone, e che si ripropone drammaticamente poi nell'ultima appendice che vedremo. Dall'altra parte, sempre per anticipare, poi nella appendice prossima, che va di capitoli 19, 20 e 21, la tribù di Beniamino ci fa una pessimissima figura, e alcuni dicono è la storia così com'è, quindi è quello che viene raccontato, ma dietro questa figura veramente allucinante che ci fa la tribù di Beniamino c'è la polemica tra David e il suo predecessore Shaul, o Saul che dir si voglia. Quindi storia macchinosa, storia difficile, in cui una delle tracce, non l'unica, è questo meccanismo corrosivo dell'idolatria. Cioè Israele è un ritornello che abbiamo ascoltato in tutto l'anno leggendo il libro, perde continuamente il senso del rapporto con il suo Dio, perde continuamente la bussola della relazione, e le conseguenze dello smarrimento della relazione con Dio sono un ritorno indietro al prima della liberazione. Cioè in un modo o nell'altro, smarrendo il rapporto con Dio, Israele ritorna schiavo delle tribù dei popoli attorno che lo opprimono, schiavo del disorientamento interno a ogni tribù, e schiavo anche poi di un odio tra le stesse tribù che conduce alla guerra civile, che vedremo la prossima volta. Quindi questo è il contesto. È un contesto che appunto abbiamo un po' percorso in tutto il libro, ma queste ultime due narrazioni ce le esprimono in maniera evidente e anche drammatica. C'è anche un'amara ironia in tutte e due le appendici, fino anche un amaro sarcasmo, a cominciare dal nome Micha, che vuol dire Micha o Micaieu, che vuol dire chi è come Dio, chi è come Adonai, il Signore, ma Micha è il primo a non saperlo chi è come Dio, perché il senso del rapporto con Dio non ce l'ha. Nel racconto ci troviamo già, come si dice, in medias res, nel senso che entriamo in un dialogo intimo familiare appunto dentro questa famiglia strana, nella quale Micha parla con la madre confessandole di avere preso 1100 sicli d'argento. Se vi ricordate, i 1100 sicli erano la somma che ogni capo dei Filistei portava a Dalila perché tradisse Sansone. ognuno dei capi aveva questa somma che portava, quindi sono somme grosse e cospicue. C'è una maledizione che è stata lanciata e che la madre capovolge in benedizione. Quindi sembrerebbe una riconciliazione piena, un figlio ritrovato, un'onestà ritrovata e una benedizione ristabilita. Solo che questo denaro che viene consacrato al Signore a favore del figlio e anche a riparazione, diciamo così, della maledizione che era stata lanciata, diventa un atto idolatrico. E quindi l'idea migliore che gli viene a questa famiglia, in particolare che viene alla mamma, è quella di fare una statua di metallo fuso. L'idea che un culto parta da un furto, vedete voi, no? Qualche cosa potrebbe voler dire sull'autenticità del culto, appunto. E questo denaro viene appunto, questa statua di metallo fuso è un'espressione ricorrente proprio per indicare l'idolo. Peselumasseka, cioè è l'idolo di metallo e oro, oro e argento forgiati insieme in uno stampo, quindi è una, come dire, è un'espressione quasi idiomatica per indicare appunto l'opera delle mani, l'opera idolatrica. Questa statua di metallo che fu collocata nella casa di Micah fa sì che Micah diventi il proprietario di un santuario. E quindi si fa la sua chiesa, e già che c'è si fa anche i suoi preti. E prende uno dei figli e gli dà l'investitura. Questa espressione dell'investitura è molto bella in realtà, perché è arrivata fino a noi. Letteralmente sarebbe riempire la mano. Vale a dire che il figlio viene consacrato mettendogli nelle mani la porzione della vittima da offrire in sacrificio. Quindi concretamente probabilmente c'era proprio questa ritualità per cui il consacrando sacerdote offriva le maniche a cui venivano affidate le parti della vittima sacrificale. Che cosa è diventato quel gesto oggi? È diventato il gesto che quando uno viene ordinato prete, la seconda volta che si inginocchia davanti al vescovo, offre le mani vuote e il vescovo gli mette in mano il calice e la patena e gli dice: renditi conto di quello che farai e conforma la tua vita all'offerta che farai. E quindi è rimasto sostanzialmente lo stesso gesto del riempire la mano. Quindi un gesto solenne che però qua diventa un gesto che si carica appunto da una parte di ironia pesante e dall'altra parte di inquieta, perché sembra che stiamo assistendo a una grande parodia. Sull'efod vi manderei al capitolo 28 dell'Esodo, Esodo 28, 6, 14, 13, 14, con una buona nota, per brevità non ve la... Comunque l'efod normalmente è quel pettorale che i sacerdoti indossano con le pietre preziose, 12 pietre preziose con le 12 tribù di Israele. In realtà quello è solo uno dei significati, perché probabilmente l'effod era anche uno strumento divinatorio, fatto sempre con le pietre preziose per attraverso la luccicanza, attraverso la combinazione delle pietre stesse che il sacerdote metteva uno accanto all'altra, come dire, divinare e prevedere in qualche modo il futuro, che è quello che poi chiedono i Daniti al sacerdote che incontrano nella casa di Micah. Cioè gli dicono: consulta Dio perché ci dica se quello che stiamo per andare a fare è favorevole oppure no. Ecco, è questa roba qui, divinare per poter conoscere il futuro. La divinazione, che poi a un certo punto viene condannata, perché esprime, è uno dei modi di esprimere la incapacità di fidarsi del Signore. Quindi incontriamo Micah e in questo racconto che va dall'1 al 5, poi c'è il versetto 6 che interrompe totalmente la narrazione, perché se voi uniste il 5 al 7 non succede niente nella narrazione, no? Ma il 6 è una specie di incastonamento che da una parte apre già verso l'epilogo del libro, e dall'altra parte, in modo ancora più inquietante, prende questa situazione da particolare, cioè quello che avviene nella casa di Micah in questo particolare incontro tra Micah e Levita, sembra voler dire quel ritornello che la situazione in realtà è generale, cioè lo spraccamento non è soltanto della casa di Micah, è uno spraccamento generale, non c'era un re in Israele, ognuno faceva quello che gli sembrava bene, anche questo. Cioè, quindi abbiamo questa inquietante figura del Levita vagante che dalla città di Betlemme di Giuda sale sulle montagne di Efraim a cercare lavoro, fondamentalmente. Israele va poi incontro a una riforma profonda, che è la riforma di Giosia, che insieme a Ezechia è fondamentalmente l'unico re, gli unici due re meritevoli di santità. Tutti gli altri sono una squadra che la maggior parte dei quali è veramente meglio perderli che trovarli. E tutti normalmente inadeguati al compito. Ecco perché il Salmo 20 è importante, proprio perché esprime il desiderio di un re in un certo modo, ma il desiderio di un re che invece viene puntualmente smentito dalla dinastia dei re che si succedono in Giuda. Giosia farà una riforma nella quale non permetterà più che ci siano dei templi e dei luoghi religiosi fuori di Gerusalemme, proprio per evitare questi abusi locali in cui ognuno si costruisce la sua chiesa. Non è un fenomeno che sia sconosciuto al nostro tempo. Si tace, vedete, totalmente di questo figlio che era stato, a cui erano state riempite le mani, quindi era stato ordinato sacerdote del santuario casalingo, e invece questo giovane viene trattato come un figlio, questo giovane sacerdote vagante e anonimo, almeno a questo livello. Micah diede l'investitura, ancora una, anche questa espressione, quando trovate diede l'investitura, letteralmente sempre riempì le mani al Levita e diventò suo sacerdote e si stabilì in casa di lui, e diventa sacerdote di famiglia. La conclusione di questo capitolo: ora so che il Signore mi farà del bene perché questo Levita è divenuto mio sacerdote. E abbiamo già ascoltato il capitolo 18 e sappiamo che Micah invece poi perde tutto e ritorna nell'inconsistenza di cui era anche nutrita la sua convinzione. Abbiamo letto invece nel Salmo 20, andatelo poi a vedere, il versetto 7, c'è di nuovo un ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato, gli risponde dal suo cielo santo con la forza vittoriosa della sua destra. Allora qui è interessante, no? Questa specie di autoconvinzione di Micah di avere il Signore vicino, di avere il Signore favorevole. Dio mi farà del bene perché questo Levita è divenuto mio sacerdote. Cioè, in qualche modo Micah è convinto di avere le carte in regola, di avere tutto a posto per poter, usate o non usate le virgolette, pretendere che il Signore gli sia favorevole. I fatti si incaricheranno di dire che il Signore è totalmente assente, non viene mai citato, se non indirettamente. Allora, che cosa rende la vicinanza di Dio? Che cosa costituisce per Israele, cosa costituisce per noi la garanzia della vicinanza di Dio? Sulla base di che cosa? Sulla base di che cosa? L'illusione di avere Dio dalla propria parte, fin troppo facile citare i cinturoni della Wehrmacht con il Gott mit uns inciso nella fibbia, se avete tempo e vi piace almeno un po', andate a riascoltarvi un bellissimo brano di Bob Dylan, God on our side, vedete la traduzione, è da meditare, non fossimo stati all'Antoniano l'avrei fatto ascoltare, ma avere Dio dalla propria parte e fare nel nome di Dio le cose peggiori. Fare nel nome di Dio le cose peggiori. Ma perché appunto non c'era un re in Israele? Capitolo 18 riattacca il ritornello. Ma ci spostiamo per un momento e andiamo a vedere il dramma dei Daniti, che passano gli anni e non riescono a trovare il loro territorio. I Daniti sono lì schiacciati tra i Cananei verso i monti e i Filistei verso il mare. Allora, sappiamo dalla vicenda di Sansone come Israele in fondo si fosse adattato, no, ad avere i Filistei a dominarli, e invece Dio suscita appunto, vi ricordate il capitolo 14, versetto 4, Dio cerca una occasione, qualsiasi pretesto per attaccare Rissa, per contrastare invece l'adattamento e lo schiacciamento di Israele, che parla molto di una rassegnazione che non viene da Dio. Però Dan cosa fa? Si sposta verso nord, da verso il Mediterraneo, che è per evitare il rompimento dei Filistei, e si sposta verso nord e cerca una terra dove poter vivere. E guarda un po' che ritroviamo questo binomio di due luoghi, Sorea ed Estahol, che sono il luogo dove Sansone è stato seppellito e dove anche Sansone ha ricevuto la prima visita dello Spirito. Quando lo Spirito irrompe su di lui, lui è a Sorea ed Estahol. Allora riprendiamo in qualche modo indirettamente anche tutta la vicenda di Sansone, e ritroviamo anche le figure degli esploratori che sono menzionati sia nel libro dei Numeri così come nel libro di Giosuè. Numeri al capitolo 13, Mosè, che obbedendo al suggerimento di Dio, manda uomini, gli dice Dio, a esplorare il paese di Canaan che sto per dare agli israeliti. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro capi. Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo il comando del Signore. E sono i nomi dei 12 esploratori, uno per ogni tribù. E questi vanno e tornano dopo 40 giorni e fanno questo report, nel quale dicono: il paese è magnifico, nothing better, solo che è un paese dove appunto effettivamente scorre latte e miele. Ma il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense. Abbiamo anche visto i figli di Anak. E dice, allora a quel punto non saremo capaci di andare contro questo popolo, perché è più forte di noi. Reazione: screditarono presso gli israeliti il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che abbiamo notata è gente di alta statura. Abbiamo visto dei giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come cavallette, e così dovevamo sembrare a loro. Questo a vicenda appunto degli esploratori. E poi ci sono gli esploratori che manda Giosuè al capitolo 2, libro di Giosuè capitolo 2, le spie mandate a Gerico. La prima cosa che fanno le spie mandate dal santo Giosuè e dal santo popolo di Israele, vanno nel bordello di Gerico e lì incontrano Rahab, che come sapete la vicenda dell'incontro con Rahab, che diventa colei che li salva dalla perlustrazione degli abitanti di Gerico, e quindi la casa di Rahab viene poi risparmiata quando Israele entrerà a Gerico, e quando le mura cadranno, la casa di Rahab, con il famoso filo di filo rosso sospeso dalla finestra, che diventa poi nella lettura dei padri l'immagine della Chiesa, che mi sembra molto prezioso che la casa di una puttana diventi l'immagine della Chiesa, e sempre là stiamo. Quindi Numeri 13 e Giosuè 2, andate a vedere appunto così anche nella preghiera vostra. Notate però che a differenza di Numeri 13, per esempio, non c'è nessuna menzione, a differenza appunto in Numeri 13 è il Signore che suggerisce a Mosè, manda esploratori. Come noterete qua, Dio è totalmente assente da tutta l'iniziativa dei Daniti. E quello che poi segue esprime il senso anche di questa assenza. È interessante questo incontro con attraverso la voce, anche narrativamente, una bella soluzione. Arrivano a casa di Micà e sentono uno che parla, dice, ma questa voce la conosciamo, dove si erano conosciuti. Comunque, lo incontrano questo Levita che è stato appunto riconosciuto dalla voce, gli chiedono subito di consultare Dio, e c'è comunque qualche cosa di strumentale in questo rapporto e anche in questa consultazione di Dio, c'è qualcosa che non va, che appare più dell'ordine della parodia della relazione, così come poi la descrizione della terra di Laish, dove abitano questo popolo pacifico, è sarcasticamente modellata su quella della terra di Canaan, della terra promessa, la terra dove non manca nulla di ciò che c'è bisogno. Gli abitanti di Laish vivevano in questa specie di non belligeranza, di patto con la gente di Sidone, e non avevano mura e non avevano fortificazioni perché non ne avevano bisogno. C'era una consapevolezza che viene ripetuta la seconda volta drammaticamente. La prima, appunto, era un popolo tranquillo e fiducioso. Non c'era nella regione chi, usurpando il potere, facesse qualcosa di offensivo. Cioè, esattamente quello che in tutto il libro dei Giudici manca a Israele. Che è una guerra continua, no? Ed è una guerra interna. E abbiamo visto poi le derive di alcuni giudici, Jefte, Gedeone, lo stesso Sansone, che è un one man band, no? Fa tutto per sé. Invece questi hanno un popolo che vivono in questa regione dove non c'era chi, usurpando il potere, facesse qualcosa di offensivo. Una specie di immagine da cartolina di un popolo che vive appunto tranquillo e fiducioso, che appunto troverete un popolo che non sospetta di nulla, una specie di popolo senza peccato originale. E dopo, ai versetti 27 27 e 28, quando arrivano gli uomini di Dan, giunsero a Laish, a un popolo che se ne stava tranquillo e fiducioso, lo passarono a fil di spada e diedero alla città alle fiamme. Nessuno le prestò aiuto perché era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazioni con altra gente. Quindi è una specie di vittima sacrificale, no? La gente di Laish. E questa visione appunto parodistica della la descrizione dei versetti 8 e 10, che notizie portate, no? Quando arrivano gli esploratori. Alziamoci e andiamo contro quella gente perché abbiamo visto il territorio ed è ottimo. È veramente un'occasione che Dio ci dà. Così come Micà era convinto che il Signore era dalla sua parte perché c'aveva il prete. Ma, ripeto, rivedere la propria lettura della vicinanza di Dio. Quali sono gli elementi attraverso i quali leggere la presenza di Dio oppure la non presenza? Quelli che fanno una guerra normalmente hanno esplicitamente o implicitamente hanno Dio dalla propria parte. Se voi andate su internet e vi leggete qualche intervento di Bush al tempo della War on Terror, inizio degli anni 2000, dopo le Torri Gemelle, andate a vedere le citazioni bibliche dei suoi discorsi. Non siamo fuori, non siamo fuori da queste cose, anche se non viene citato Dio esplicitamente. Qual è l'inganno e l'autoinganno? Magari tutte le altre guerre non erano, ma la mia è la guerra giusta e soprattutto è l'ultima. Perché poi dopo verrà un regno di pace. Questa terra esplorata, dunque, questa terra di Laish, cantata appunto sarcasticamente, drammaticamente, come la terra della creazione, come la terra in cui non mancherai di nulla, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E certo, aleggia questo responso del sacerdote fino a questo momento anonimo, che dice: andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore. Ma Dio ha detto qualcosa? Allora, qual è la deriva che si sta vedendo? Verso dove va la deriva che si sta vedendo? E verso dove va si vede, per esempio, nella seconda parte, quando prima di distruggere Laish, i Daniti, questi 600, come erano gli uomini di Shaul e di Davide, sanno che c'è questo santuario di Micà e sanno che c'è un prete lì, e cosa facciamo? Sapete quello che dovete fare, andiamo là, ci prendiamo il prete e anche le divinità. Mentre i 600 uomini muniti delle loro armi stavano davanti alla porta, i 5 uomini che erano andati prima, no, a esplorare il territorio, vennero, entrarono in casa, presero lo statuo di metallo fuso, le fodi terafim. Intanto il sacerdote stava davanti alla porta con i 600 uomini armati e dice loro: ma che cosa fate? E gli dicono: taci, mettiti la mano sulla bocca. Ora, questo gesto del far silenzio, così, Nelle pagine bibliche ricorre spesso come l'esperienza che segue, cioè il gesto che segue l'esperienza di Dio, alla lettura profonda dell'esperienza di Dio. Vi rimando al testo così bello che si legge il Venerdì Santo, che è il capitolo 53 di Isaia. Questo è il cosiddetto quarto canto del servo di Adonai. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca. Anche Giobbe, alla fine, quando ha finalmente il desiderato dialogo con Dio, alla fine Giobbe ammette: l'unica cosa che posso fare è chiudermi la bocca. Ho parlato troppo, dice. Perciò mi chiuderò la bocca. Cioè l'esperienza di essere davanti a qualche cosa che mi supera, e qui invece viene utilizzato per tacere su un furto, minacciando. Ma a chi viene detto questo? Viene detto a un ladro. Cioè, tutto parte dal furto di Micà. Allora, Micà viene derubato della sua stessa refurtiva, in un certo senso. Ha rubato ed è stato derubato. Uno potrebbe dire, sì, il Baco era all'origine di tutta la storia. Fatto sta che c'è questo ridicolo inseguimento in cui i Daniti si prendono tutto, sono 600 contro nessuno, Micà non viene neanche citato, l'unico che parla è il prete, e il prete dicono: beh, vieni con noi, è meglio essere sacerdote nostro o marcire qua nella casa di Micà? Beh, fai carriera, vieni con noi. Che cos'hai da gridare, gli dicono poi a questo tardivo inseguimento. Avete portato via gli dèi che mi ero fatto, e il sacerdote, che appunto mi ero, e ve ne siete andati. Ora che cosa mi resta? Come potete dunque dirmi che cos'hai? Che traducessimo in lingua corrente si potrebbe tradurre in modo più colorito. Che cosa mi resta? Eh già, a Micà non resta proprio niente. La figura di Micà evapora nell'inconsistenza da cui viene. Perché Micà è un uomo che non ha nessun fondamento. E anche la sua relazione con Dio è un bricolage di convinzioni, di autoconvinzioni. Su Laish ho già detto, ci sono due dettagli con cui finiamo. Una è la figura di questo sacerdote Levita, che veniamo a sapere si chiama Yonatan, Yonatan, sì, anche qui ironia del nome, sarebbe Dio ha donato. Nathan è il Netanyahu, vuol dire dono di Dio. Nathan Yahu. Dio ha donato, quindi Yonatan, figlio di Gershom. Ger vuol dire forestiero, forestiero, perché appunto Mosè lo fa nascere in terra lontana, figlio di Mosè. Quindi qua c'è una deriva, ripeto, che non risparmia neanche la casa del santo Mosè. E i suoi figli, guardate la finezza del tema, cioè, i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti, finché gli abitanti della regione furono deportati. Quindi c'è già una prospettiva, no? Essi rimisero in onore per proprio uso la statua che Micah aveva fatto, finché la casa di Dio rimase in Silo, o in Shiloh, comunque poco. Che cosa succede di Silo? Andate a vedere Geremia al capitolo 7. Geremia 7 è una delle pagine più drammatiche, 7 da 1 a 14, dove Geremia viene, il Signore gli dice: guarda, adesso vai, alzati, vai al Tempio, fermati davanti alla porta del Tempio e comincia a dire che questo luogo non serve per la salvezza, non vi aiuterà per la salvezza. Come uno viene alla Basilica di Santa Giustina, voi venite a fare la Pentecoste, illusi. Ci sono delle parole che dovrebbero ricordarvi altre parole. Voi confidate in parole false, ciò non vi aiuterà. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso ai Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite a presentarvi alla mia presenza in questo tempio che prende il nome da me, dite siamo salvi, per poi compiere tutti quegli abomini. Forse è una spelonca di ladri ai vostri occhi questo tempio che prende il nome da me. Anch'io, ecco, vedo tutto questo, dice il Signore. Andate dunque nella mia dimora che era in Silo, dove avevo posto il principio, da principio il mio nome. In Silo è un luogo importantissimo, perché in Silo viene il luogo della distribuzione delle terre nel libro di Giosuè. Ed è il luogo dove viene montata la prima tenda dell'incontro, la prima tenda del convegno. Ed è naturalmente il luogo che è la prima abitazione dell'arca. Quindi non è un luogo. Io tratterò, dice Geremia, questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate, e questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo, distrutto. Che cosa evocava la parola di Gesù sulla distruzione del Tempio? Che cosa evocava la cacciata dei mercanti dal Tempio? Il bisogno dell'autenticità di un culto che esprimesse la vita. Ecco, questo credo che può interrogarci anche personalmente e per esempio aiutarci a entrare a rileggere anche la qualità della nostra relazione con Dio, la qualità della nostra fiducia nel Signore. E naturalmente anche la individuare i segni dello spaccamento. Guardate, la cosa interessante è non sono da una parte plateali, dall'altra parte non così evidenti, perché vedete il linguaggio è simile. Ora so che il Signore è con me. La terra di Laish è come la terra promessa. E Dio ce la mette nelle mani. Quante cose si fanno dire a Dio. Allora, una ipotesi poteva essere che il giovedì 31 di maggio ci sarà la liturgia serale alla grotta, all'Antonianum. E forse un'ipotesi possibile, se non è troppo complicata, era quella di, potremmo per esempio trovarci alle 7:15, avere un'oretta, diciamo così, di lezio, poi alle 8 celebrare la grotta e alle 9 fare un po' di cena portaoffri, semplice, senza bisogno di grandi cose. Il 31 vi sembra fattibile? Dite. 31, sì, è un giovedì, l'ho detto giusto, sì. Ma sì, verso le 18:45 per cominciare giusto alle 19, poi io mi impegno a stare in un'oretta, tanto lì sono stragi, squartamenti.
È un po' un orario così per chi lavora?
Troppo presto per chi lavora, solo che farla dopo la messa ho paura che... Oppure tagliare la cena, cioè ognuno arriva, come si dice, mangiato, e celebriamo dalle 8 alle 9, poi chi si vuole si ferma alla lezione. Semplifichiamo un po'. Preferibile?
Perché chi lavora alle 6:15 e che vuol dire uscire dal lavoro alle 6:15 perché è vicino. Un po' complicato. E fare il contrario, fare dopo cena la lezione, fare la messa prima.
Sì, fare la messa alle, non so se farla, però
la messa alle 7.
Ma lì non c'è un po' il problema uguale che è un po' troppo presto per chi lavora. No, fare la, tagliare il discorso della cena, facciamo, celebriamo alle 8:15. Poi chi vuole si ferma,
ascolta
la lezione, un'oretta di lezione, e arriva alle 8:15 già mangiato.
Dovrebbe essere la messa alle 8. Dopo.
Quelle messe normalmente sono alle 7. Non è che alle 7 una messa sia un orario.
Sì, però mi diceva, forse per chi lavora un po'. 7:30, vogliamo. 7:30, la messa alle 7:30. Uno mangia anche un po',
sì.
Sì.
Messa alle 8 e poi chi vuole si ferma per la lezione, chi non vuole va.
Va bene. Allora, facciamo 7:08 liturgia e 8:09, no, 8:09 liturgia e 9:10, 10:30. Sì. Va bene, allora grazie, buona festa.